Buongiorno a tutti, buon lavoro.
Grazie anche a te, aiutaci a capire che cosa ne sarà del futuro di Antonio Conte, ma soprattutto questa nazionale è davvero la sua grande ambizione o siamo noi che ci stiamo facendo un film ormai da settimane?
Ma io credo che questa nazionale, che si può assemblare magari rimpolpando anche vecchie conoscenze, rilanciandole un po', mettendole nel gruppo, cercare comunque il meglio del meglio, offre qualche chance di fare meglio di quanto sia successo ultimamente, questo sì, cioè non è una situazione disperata e disperante come vogliamo dipingerla, certo non è assolutamente una situazione facile, quindi c'è un po' di materiale sul quale lavorare, c'è del materiale sul quale da valorizzare, a Napoli ne abbiamo qualcuno sicuramente che è sbocciato durante l'annata anche grazie a Conte, hanno voglia di dire che Vergara avrebbe giocato solo perché si sono infortunati quei due, però Vergara si è allenato col Napoli, nel Napoli di Conte, non è che si allenava in altra squadra e poi è venuto a fare gli esploi che ha fatto contro il Chelsea e via discorrendo, quindi ci sono cose sulle quali lavorare, però è tutto un movimento che deve farsi un'autocritica a partire dai presidenti, perché una nazionale da rinforzare e rifondare ha bisogno anche di stare insieme, ecco, e certe sfaccettature, non soltanto la questione dei raduni, vanno affrontate a vista aperta.
No, questo è chiaro, però ti chiedo, Conte credi davvero che voglia allenare la nazionale italiana? È una sua ambizione in questo momento della carriera, a 56 anni?
No, io penso sinceramente che Conte abbia preso al volo l'occasione per dire al mondo che l'anno scorso mi vedevate alla Juve, come sai benissimo, perché tu come me sei un cultore della conferenza stampa dopo la partita e pre-partita dice sempre cose importanti, e si è levato qualche sassolino dalla scarpa dicendo sì, se fossi il presidente della Federcalcio mi contatterei per dire sto facendo bene, ho fatto bene, sono tornato al lavoro dopo la sosta con il Napoli e sto facendo bene, e questa è la cosa fondamentale. Io ritengo di no perché secondo me un piano triennale che permette un anno ancora di Conte sul Napoli, sedendosi con De Laurentiis, che secondo me sono soprattutto in sintonia e non vedo motivi per andare allo scontro, gli permetteranno un anno con un Napoli che ormai conosce come le sue tasche, da aggiustare vagamente, da rinforzare, soprattutto da aggiustare, gli permetterà davvero un assalto al mondo di Champions come deve essere anche per lui professionalmente, per sfatare quel fatto che oltre l'Italia non ha mai fatto bene. Io penso che sia interessato più a questo, al sicuro, che non ad avventure nel buio.
Ciro.
Sì, da aggiustare, ciao Gaetano, buongiorno, da aggiustare sicuramente la rosa, ma anche da ringiovanire una squadra, un progetto con più giovani, una squadra che abbia voglia di riscattarsi in Champions dopo la disastrosa campagna di questa nuova edizione, e anche la voglia di vedere il potenziale di questa rosa, che praticamente è stato inespresso per tanti mesi a causa di tanti infortuni. Ci sono tanti aspetti da evidenziare nel famoso incontro con De Laurentiis.
Sì, sono d'accordo con te, quello che abbiamo detto prima, cioè devi aggiustare e rinforzare dove serve e soltire gli anziani, io non manderei mai via Guissai Lobotka, tutti gli altri li saluterei, li ringrazierei, gli farei un bel regalo, una maglia commemorativa, ma belli al saluto, Isus, qualcun altro anche per questioni contrattuali che non si trova come Spinazzola, secondo me, senza nulla togliere al ragazzo o al giocatore, potrebbe andare, visto che in quella zona del campo mi terrei Olivera, il maciste secondino, e Gutierrez, quello che è tutto fare anche in fase offensiva. Spinazzola delle peculiarità in attacco, ok, siamo d'accordo, ma su quel lato gente che deve attaccare e che deve far male ormai ce ne sono. In teoria, sottolineo in teoria, potrebbe rientrare anche Langa in quella zona del campo, chi deve attaccare e spingere c'è, perché poi sostanzialmente Spinazzola ha tolto il posto sia all'inserimento di Lang sia ad altre situazioni, quindi aggiustare questo puzzle, sfoltire gli anziani ma non privarsi di quelli assolutamente bravi, sfoltire degli altri anziani, tenersi Lobotka come ho detto Anguissà, metterci vicino dei centrocampisti al top, a me piace tanto quello del Bayern Monaco che ultimamente è stato abbiamo visto in Italia contro l'Atalanta, che il nome me lo Chiarezza, una cosa del genere.
Goretzka.
Ma soprattutto un'altra cosa, Fabio, che sì, riterrei bisogna sottolineare. Quando si parla di centrocampista, qualcuno dice vabbè, adesso andiamo via Anguissà e Lobotka, dovremmo prendere due centrocampisti di valore. No, prima di tutto bisogna prendere il centrocampista di valore eventualmente da affiancare ai due, perché non dimentichiamo che il centrocampista aggiunto è stato Anguissa, è stato, scusatemi, Elmas, in un momento estivo in cui si è preso quello che era possibile,
certo,
con le dovute cose del caso. Elmas è il più forte giocatore d'Italia quanto ad attaccamento alla maglia, poi vai in campo, giochi, ti mangi il gol 2-1, a centrocampo da delle falle, vai a giocare con il Benfica e ti ritrovi preso a pallonate, quindi è una questione di qualità. Quindi uno in più già serve, e ove mai dovessero andare quei due via, bisogna prenderli di stesso. Io quei due non li darei mai, e prenderei due giocatori importanti in quella zona del campo e ripartirei proprio da lì.
Io ho altre due domande, Gaetano, proprio perché tu hai detto io non mi priverei mai di Anguissa e Lobotka, aggiungo, ma vale lo stesso discorso anche per De Bruyne?
Sì, il discorso De Bruyne è un discorso particolare, perché lì ci sono implicazioni tattiche, tecnico-tattiche, che sia un buon giocatore, per l'amor di Dio, non ci piove. Sinceramente però, ecco, questo è un altro dei nodi che bisogna sciogliere con Conte, il direttore e il presidente, perché De Bruyne nella posizione in cui viene usato adesso, a me sinceramente non mi ha mai, non dico convinto, però mi sembra una forzatura, perché tra le altre cose De Bruyne, anche quando era al City, non ha mai giocato esposto lateralmente a destra, anche se poi si accentra qualche volta. Cioè De Bruyne era un giocatore fantasista che giocava dietro la punta, se non si fosse infortunato Lukaku già in Trentino e a Castel di Sangro vedevamo nelle amichevoli giocare a loro due avanti come le due punte, una specie di 4-4-2. E quindi De Bruyne era il paggetto, fra virgolette, di Lukaku, e quindi del resto degli attaccanti, per inserirlo. Perché non farlo giocare anche adesso come faceva il City, al centro dietro la punta? Per esempio 3-4-3, ma con De Bruyne che alla fine va a fare un 3-4-1-2, risolverebbe una marea di problemi, perché De Bruyne toglie spazio ad un esterno d'attacco, limita anche un po', se vogliamo, McTominay, e quindi è una serie di situazioni che vanno risolte. Se non si trova questo equilibrio tattico, secondo me bisogna valutare cosa fare. Però ripeto, secondo me la situazione del Bruyne è molto 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 più facile di quello che si può immaginare.
Però forse non è un problema proprio quello di McTominay, di inserirlo così avanti, andando a privare il Napoli dell'imprevedibilità dell'estro di Alisson Santos, perché con le sue caratteristiche vicino a De Bruyne ci starebbe molto meglio, nel senso che con il sistema di gioco attuale McTominay potrebbe essere più prezioso a centrocampo vicino a Lobotka o a Gil, giocatori di geometria.
Io dico una cosa, McTominay magari da solo, da ragazzo preso da disparte, gli dicono guarda, quest'anno farai l'attacco dell'attaccante a sinistra in un 3-4-3, lui sarà felice, perché giustamente, come tutti i calciatori, la prospettiva di fare più gol lo rende felice. Però non si rende conto che se nel destino è scritto che da attaccante esterno è scritto che debba fare 10 gol in un anno, del centrocampista secondo me ne farebbe 15, perché lui ha le caratteristiche del centrocampista classico che sa fare tutto, fa bene l'interdizione e negli inserimenti, per il tiro, per l'elevazione, i colpi di testa, per la sua fisicità e per la sua bravura anche tecnica, partendo da centrocampo e andando a rompere le scatole in aria, può essere devastante. Se lo metti a fare l'attaccante a sinistra, inevitabilmente i difensori lo prenderanno in consegna dagli spogliatoi, del corridoio, ma mentre suonano gli inni, e quindi è tutta una situazione completamente diversa. Non che a centrocampo giochi non essendo marcato, però è completamente diversa, e secondo me gli inserimenti per lui sono una cosa eccezionale. Tra le altre cose, io ritengo che dovrebbe, secondo me, cambiare proprio modulo, perché alla fine questo Napoli si è fatta polemica contro, nell'ultima partita contro il Parma, ma perché non ha giocato a 4, visto che poi c'era solo un attaccante del Parma, 4, che quindi i due andavano e giocavano solo due dietro. Non so se hanno notato gli amici che quando ha giocato a 3 con il Parma, nell'assalto generale, spesso e volentieri il difensore era 1,5, perché il braccetto lo faceva uno dei due che stava dietro, quindi l'attacco massiccio che ha prodotto quello che ha prodotto c'è stato già. Quindi l'idea del modulo va rivisitata, ma fino a un certo punto. Il modulo che più piace a Conte, lo sappiamo, era il 3-5-2. In una mediana a 5, pensieri al centro un De Bruyne, nei lati puoi sbizzarrirti come vuoi, hai anche dei doppioni che quindi inevitabilmente potrebbero sedersi in panchina, come anche lo stesso De Lorenzo, come anche Anguissà in altre partite, ci arriveranno due centrocampisti importanti, e gestirti il tutto fra campionato e Champions senza grande dislivello di qualità e quantità. Quindi io mi auguro che McTominay non si muova mai da centrocampo, ma abbia la libertà, come ha fatto, di andare a offendere alla grande, perché lo sa fare benissimo.
È molto bello parlare di calcio, Gaetano, perché poi noi ci perdiamo a volte in discorsi teorici. Il pallone è molto semplice, modulo, ruolo, che fare in campo, quindi è bello anche tornare alle origini ogni tanto. E abbiamo capito che tu credi e speri che Conte possa continuare ad essere l'allenatore del Napoli. Ove mai non dovesse continuare Conte in panchina con gli azzurri, si sta parlando da un po' di tempo del ritorno di Maurizio Sarri, che sarà rivale domani al Maradona. Io voglio sapere un tuo commento e conoscerlo, il tuo parere su questa eventualità.
Ma io dico che l'uomo non si discute, l'allenatore non si discute. Ha fatto vedere cose eccezionali a Napoli e non si discute. Cioè, lui è quello che è riuscito ad ammaliare, giustamente, non lo dico in senso provocatorio negativo, gli faccio l'applauso, ad ammaliare, a ipnotizzare una platea dei pragmatici, più pragmatici tutta la faccia della terra, che siamo noi napoletani. E sentire gente, e non li critico per l'amore di dire, vabbè, comunque con Sarri mi divertivo, preferisco anche lui perché mi divertivo. Quindi uno che fa il bel calcio che ha fatto lui, che ha le idee che ha lui, secondo me ha fatto benissimo, e non escludo che anche tornando possa ripetersi. Non sarebbe una minestra riscaldata, perché dobbiamo dire la verità, quando c'era Sarri era un Napoli dalle possibilità, sì, obiettive importanti, ma adesso si è sbizzarrito con giocatori di grande caratura. Una cosa che però va fatta prima con il presidente è capire se la rosa e che modalità ha Sarri per approcciarsi a questa rosa, eventualmente fosse lui l'allenatore. Cioè, non dico che dobbiamo spingerlo, il presidente deve spingere a decidere le formazioni, è una barzelletta, però una turnazione maggiore, puntare davvero su due squadre per poter ambire alla Champions e al campionato in maniera importante, continuare il progetto che l'anno scorso a me sinceramente mi mandò invisibile. Io quando sentii dire a Conte e soprattutto a De Laurentiis, ragazzi, dobbiamo potenziare il Napoli, la voglio far diventare una delle squadre tra le prime 10 o 15 di Europa, non mi ricordo, e questa è la cosa che il Napoli deve ambire, e penso che Sarri possa essere lui. Primo. E poi per secondo, ragazzi, io tanti nomi che diano garanzie alla pari di Conte che c'è adesso, e se vogliamo di Sarri in giro non ne ho visto. Ho sentito anche che c'era nella lista di De Laurentiis Motta, e allora quando ho sentito questa cosa ho chiuso il video dove aveva visto questa cosa, mi sono addormentato, ma ho avuto gli incubi e ancora sto ballando nella stanza da letto.
Ah, vedi, non ti piace Thiago Motta, quindi Gaetano, non lo apprezzi come allenatore. Ma comunque mai potrà il Napoli andar peggio dell'annata Garcia Mazzarri Calzona, qui siamo d'accordo, quindi insomma dobbiamo stare tranquilli da quel punto di vista. De Laurentiis avrà imparato la lezione, ecco perché ha detto a Conte: se vuoi andare via vai via, però fammelo sapere adesso, perché altrimenti poi complicato sarà per me trovare il degno erede di Conte.
Sì, diciamo che è una dialettica a distanza il fatto di dire a Conte se ha intenzione di andare via, dirlo, perché tra l'altro Conte è, secondo me, ma si vede anche a occhio nudo, secondo me però è così, Conte e il presidente hanno un rapporto molto molto più collaborativo, di amicizia, di non quanto l'avesse alla fine, per la spigolosità del carattere di Spalletti, con il presidente, con l'ex CT e l'allenatore della Juventus. Quindi lì si andrò alla separazione con carte bollate, pecche e nelle notifiche raccomandate. Ove mai dovesse succedere con Conte, secondo me si andrebbe con una stretta di mano. Penso però che, visti i rapporti che c'è fra Conte, De Laurentiis e i due staff, le due famiglie e tutto il resto, penso che non si arriverà a questo. La disamina che ha fatto il presidente, fammelo sapere adesso, per come si sta muovendo Conte non ha intenzione di lasciare, a meno che, sedendosi attorno a un tavolo, non esca fuori una strategia minimalista di mandare tutti i migliori, di fare cassa, abbassare gli ingaggi, prendere una squadra così, che creare una squadra così che per 2-3 anni ti fa rischiare neanche di andare in Champions. Sto facendo elucubrazioni.
No, è chiaro.
Una cosa del genere, allora Conte si penserebbe. Però non mi pare che sia nell'intenzione di De Laurentiis, che è un grande imprenditore e che comunque coppe, non coppe, Champions, scudetti o meno, si ritrova uno stadio strapieno da 3 anni, e chi meglio di lui può essere felice di questa cosa.
Gaetano, buon lavoro, buona giornata.
Vi abbraccio e sempre complimenti, Fabio, ti seguo anche grazie. Sul cartaceo. Un abbraccio a tutti
ciao,
voi.
Ciao, 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 grazie. Grazie che ti hanno imparato per essere stato con noi a Pausa Caffè. Allora, messaggi. Umberto, che da Carinaro ci chiede cosa ne pensate di Neres, da premettere che è un ottimo giocatore.